Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Massimo Guerrini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. In questa puntata che precede il Natale vogliamo capire se sotto l'albero possiamo mettere il bel regalo che apparentemente, secondo alcuni, è stato confezionato a Parigi nei giorni, nelle settimane scorse. Tutti, o più o meno tutti, sanno che dal 30 novembre al 12 dicembre si è tenuta a Parigi la conferenza sui cambiamenti climatici, nota come COP21, o meglio detta la conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Ebbene, il 12 dicembre il ministro degli esteri francesi Laurent Fabius, con voce anche rotta dalla commozione, ha presentato e ha ufficialmente dichiarato adottato l'accordo di Parigi dopo appunto queste giornate anche nottate di negoziati. Ebbene, i punti più significativi che sono stati ampiamente pubblicizzati sono quelli che pongono l'obiettivo di fermare il riscaldamento ben al di sotto dei 2 gradi centigradi dai livelli preindustriali, citando peraltro anche la volontà di contenerlo entro il grado e mezzo. Gli impegni nazionali poi saranno rivisti ogni 5 anni, ma solo con l'impegno di renderli più ambiziosi. Sempre ogni 5 anni si farà il punto sui progressi fatti, si rafforza anche il meccanismo cosiddetto loss and damage, cioè le compensazioni economiche per aiutare i paesi cosiddetti in via di sviluppo in mitigazione e adattamento. I 100 miliardi di dollari all'anno saranno solo una base di partenza. Questi sono solo alcuni dei punti principali. Noi peraltro, e lo avevo annunciato la settimana scorsa, quest'oggi vogliamo entrare con chi ne ha la competenza più nel dettaglio proprio di questo accordo di Parigi, al di là del successo politico che indubbiamente c'è stato in questa conferenza, se non altro proprio essere arrivati ad un documento che non è semplicemente di facciata, ma che contiene, lo scopriremo proprio quest'oggi con il nostro gradito ospite, numerosi punti nevralgici, dei punti che quantomeno occorre tenere sotto stretta osservazione. Da lì potremo capire se effettivamente Parigi ci ha fatto un bel regalo di Natale o meno per quest'anno e per gli anni a venire soprattutto. Allora, per capire meglio, entrare nel dettaglio, noi abbiamo, vi dicevo, una voce competente in materia, il direttore scientifico di Green Accord più volte ospite nella nostra trasmissione. Diremo due parole naturalmente anche su Green Accord, ma innanzitutto diamo il benvenuto ad Andrea Masullo. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti.
Grazie della tua presenza e del tuo ritorno a Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. Tu hai potuto seguire, tra l'altro ti sei reso proprio organizzatore di eventi molto importanti legati anche a Green Accord, di cui ci parlerai, ma soprattutto da te vogliamo capire quello che ho anticipato nella mia introduzione. Insomma, da Parigi ci giunge un bel regalo di Natale oppure no?
Beh, più che un regalo di Natale ci giunge un buono acquisto di un regalo che non ci è stato detto quando possiamo spenderlo e quanto vale questo buon acquisto. Quindi attenzione, perché per avere un consenso unanime, pressoché unanime, che ci rende molto felici ed è importantissimo, bisogna vedere quale prezzo è stato pagato. Guardando all'interno dei vari capitoli, sicuramente sono stati aggiunti capitoli importanti e tutta la materia, diciamo, necessaria è stata messa per iscritto sulla carta, però questi capitoli sono ancora da scrivere, sono appena accennati e già nei primi accenni e nei titoli e sottotitoli vediamo molti rischi e molti tranelli.
E allora Andrea, in questo tempo che noi abbiamo a disposizione, Andrea Masullo, la sfida in un certo senso anche per noi è quella, e la passo naturalmente anche a te, proprio è quella di riassumere e far comprendere ai nostri ascoltatori, anche quelli che non hanno la competenza scientifica più approfondita, quali sono i punti di cui stai tu stesso accennando e quelli da monitorare e tenere sotto controllo?
Beh, il primo punto importante è che tutti noi, ma anche i documenti del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, ci aspettavamo un accordo vincolante con obiettivi precisi. Questo accordo invece si basa su interventi volontari dichiarati dai singoli paesi. Già la quasi totalità dei paesi ha presentato le loro intenzioni di intervento e già sono state valutate nei giorni prima degli incontri di Parigi come largamente insufficienti. Ci consentirebbero di non stare in quella prospettiva tragica di un aumento di temperatura entro la fine del secolo tra i 3 e i 5 gradi addirittura, ma esserci spostati in un aumento di temperatura tra i 2 e i 3 gradi, comunque catastrofici, ma sicuramente, se questo vogliamo considerarlo un vantaggio, diciamo meno catastrofici. Quindi si parte da una base importante ma ancora largamente non sufficiente. E poi c'è questo discorso della volontarietà degli impegni. Certamente è stato molto utile perché ha consentito di aderire tutti i paesi e non quella minoranza, diciamo così, che ha aderito al precedente protocollo di Kyoto, che invece presentava degli obblighi. Però il rischio grosso è che è stato sottoscritto da una classe politica di oggi, cosa faranno i loro successori domani, visto che si tratta di accordi che devono durare e portare la loro efficacia nei prossimi decenni e non nei prossimi anni. I governi successivi potrebbero smentire la firma che è stata apposta dai governi attuali, e questo è un primo grande rischio.
Tra l'altro poi, infatti, questo accordo andrà via via ratificato per entrare ufficialmente in vigore, quindi questa è un'ulteriore complicazione, andrà seguita. Tu ci parlavi di questo aspetto, che con quanto è emerso già prima dei lavori stessi della conferenza non si riuscirebbe a ottenere un contenimento della temperatura se non tra i 2 e i 3 gradi. Ma allora come si riesce a mantenere l'impegno, che peraltro nell'accordo di Parigi si dice sotto i 2 gradi, possibilmente 1,5?
L'accordo prevede un'analisi e poi una revisione di questi impegni, una revisione che, se non ricordo male, sarà fra circa 3 anni, ecco, quindi c'è questo periodo, insomma, di verifica, di analisi, e poi si dovranno rivedere gli obiettivi, ma sempre su base volontaria. Quindi che cosa si farà? Manca la quota X di riduzioni, chi la farà? E allora si apriranno altre discussioni, avremo altre COP, parleremo di altre faccende. Quindi già da questo si può vedere come è un percorso iniziato in itinere pieno di, diciamo, di rischi, di trabocchetti, di trappole, di incertezze.
A Parigi peraltro c'erano tutti, non soltanto i grandi politici, ma c'erano gli attori industriali, finanziari, insomma tutti coloro che effettivamente possono, hanno l'autorità di decidere che le cose possono cambiare. Però anche prima di entrare in studio Andrea Masullo mi diceva bisogna fare attenzione anche alle formule utilizzate, e da ingegnere quale effettivamente è lo stesso Andrea Masullo, ci sono degli aspetti estremamente sottili, che peraltro poi tanto sottili non sono nel momento in cui vengono spiegati, che ci fanno capire come a volte si afferma di cambiare tutto per non cambiare nulla, per esempio?
L'aspetto più importante che salta all'occhio, il grande cambiamento che ancora non è stato messo bene in risalto sulla stampa, è che si è passati dall'indicazione del panel scientifico, l'IPCC, che era quella di ridurre le emissioni, di azzerarle il più rapidamente possibile, e già l'Europa si è impegnata a ridurle per esempio del 40% entro il 2030 e addirittura del 90% entro il 2050, quindi già si marciava verso questi obiettivi di riduzione delle emissioni. Adesso si è cambiato criterio, si parla di un picco emissivo che verrà raggiunto in una data non precisata, e come obiettivo si pone la cosiddetta carbon neutral, la neutralità delle attività umane rispetto alle emissioni di carbonio. Spieghiamo che cosa significa. Per esempio, se io emetto anidride carbonica e pianto una foresta sufficiente a riassorbirla, sono neutrale ai fini delle concentrazioni in atmosfera. Però c'è da dire che anche l'industria del carbone da anni dice: noi riusciremo a catturare l'anidride carbonica, la metteremo in pozzi sotterranei, senza mai dimostrare la stabilità di questa procedura, e quindi potrebbero tornare in corsa anche quelli che oggi nelle dichiarazioni degli ambientalisti sembrerebbero messi fuori gioco, cioè l'industria del fossile, che ricordiamo finanziariamente è la più pesante. Quindi si apre un percorso che dà un obiettivo certo, la riduzione delle emissioni, certo, quantificabile e misurabile, che ci siamo abituati a misurare anche col protocollo di Kyoto, ha un obiettivo incerto, sia questi serbatoi di assorbimento naturali che quelli diciamo artificiali creati dall'uomo non danno nessuna certezza e nessuna di stabilità. Quelli naturali addirittura sono variabili con il clima e anche con la meteorologia. Una foresta può bruciare, una foresta può assorbire più carbonio un anno rispetto a un altro, eccetera eccetera. Quindi passiamo da un obiettivo certo a un obiettivo variabile e incerto.
Ma in questo senso, quindi, rispetto al post Kyoto, evidentemente stiamo parlando, ci sembra ormai tanto tempo fa, invece non è così tanto, però rispetto a quel periodo immediatamente successivo all'adozione del protocollo di Kyoto, che peraltro ha visto tanti paesi non aderirvi per l'appunto, all'atmosfera del post Parigi, insomma, c'è da essere più contenti di essere dopo Parigi, oppure tutto sommato si era ottenuto più all'epoca dopo Kyoto?
Non è così facile rispondere a questa tua domanda, perché sarebbe stato probabilmente un'utopia sperare che tutti i paesi del mondo che sono stati d'accordo sul protocollo di Parigi fossero disponibili a impegni vincolanti come quelli previsti da Kyoto. L'esperienza ci ha dimostrato che così purtroppo non è stato possibile. Questa è un po' una delusione per noi come cattolici, che speravamo in una svolta etica per prendere degli impegni più precisi e vincolanti. Vorrei aggiungere un'altra cosa sul passaggio da una riduzione delle emissioni a una carbon neutral, una prospettiva carbon neutral. La prospettiva carbon neutral serve soltanto a mantenere costanti le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica raggiunte a una certa data. E qui non è ancora stato fissato, in questo accordo non c'è né una data né una quantità, quanto devono essere queste concentrazioni da mantenere e da non superare. Quindi siamo nella piena vaghezza. E in una scatola così semivuota, ognuno, e con criteri così interpretabili, ognuno può pensare di metterci ciò che vuole. Per questo sono tutti contenti e tutti hanno esultato nella firma di questo agreement.
E invece noi, pian piano che la conversazione va avanti, ci rendiamo conto che questo regalo di Natale non soltanto è da assimilare più che altro a un buono potenziale acquisto, peraltro mi sembra di fragile fondamenta tutto sommato. Giustamente, tra l'altro, Andrea Masullo ricordava anche l'importanza del messaggio che fu lanciato ed è stato lanciato con l'enciclica Laudato Si. Ebbene, mi sembra di capire che questo messaggio non esce, diciamo, proprio assolutamente assecondato dall'accordo di Parigi. Mi sembra un compromesso che peraltro, insomma, ha tanti punti deboli.
Piuttosto che affidarci, come noi abbiamo sperato e tutto il mondo non soltanto cristiano ma di tutte le religioni hanno auspicato, piuttosto che affidarci a una svolta etica, ancora una volta dobbiamo fare i conti con le regole di mercato. Riusciranno, sulla base di questo accordo, le fonti rinnovabili a superare come convenienza, nei tempi rapidi richiesti prima che sia troppo tardi, l'interesse della finanza rispetto al petrolio e al carbone, che oggi drena la quasi totalità dei capitali mondiali? Quindi, ancora una volta, non è l'etica, ma è il mercato al cui dobbiamo affidarci. E questo, come credente, ci rattrista molto.
Assolutamente. Ma, insomma, allora che cosa rimane, peraltro, da salvare di questo incontro così mediatizzato e che, appunto, è stato quasi accolto come un trionfo, sicuramente dal punto di vista politico, in particolare per chi l'ha ospitato, la Francia? Insomma, peraltro, per coloro che hanno veramente a cuore la salvaguardia del creato e il futuro del pianeta, cosa c'è da salvare, su cosa ci si può appigliare per mantenere ancora un po' di speranza legata proprio a quanto è avvenuto in questi giorni passati di recente a Parigi?
Non c'è nulla di scontato in questo accordo, ma tutto è possibile. Quindi l'invito, l'appello che faccio io al mondo, diciamo, delle religioni, più in generale a chi ha a cuore la salvaguardia del creato, prepararsi a una lunga battaglia, molto attenta, perché quella parte da riempire sia riempita con le cose giuste. Quella parte di quell'accordo che è lasciata così indeterminata venga riempita con le cose giuste. Quindi c'è un grande lavoro, un grande impegno. Dove l'etica non è entrata, dobbiamo continuare a lavorare noi per portarla.
In questo senso, Andrea Masullo, come direttore scientifico di Green Accord, noi abbiamo seguito via via, non a caso anche nei mesi precedenti, la conferenza di Parigi, ma abbiamo parlato anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 2015 lo abbiamo definito spesso un anno cerniera, si concludeva il periodo degli obiettivi del millennio, c'è stata l'adozione dell'agenda che ormai viene chiamata 2020-2030 da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU, c'è stata naturalmente la conferenza da poco terminata di Parigi, la COP21, e in tutto questo l'importantissima enciclica di Papa Francesco Laudato Si. Ecco, Green Accord, di cui Andrea Masullo, ripeto ancora, direttore scientifico, che ha accompagnato con incontri molto importanti i lavori che hanno preceduto la conferenza di Parigi, che obiettivi si propone proprio per mantenere attenta, se vogliamo, la sorveglianza perché gli accordi di Parigi vadano verso quello che non è scontato ma che dovrebbe diventare qualcosa di positivo per tutti noi.
Noi già all'inizio dell'anno che sta per entrare vogliamo aprire un grande dibattito tra il mondo scientifico, come è sempre stato il nostro ruolo, tra il mondo scientifico alla presenza dei comunicatori, della stampa, con il mondo dell'industria, della politica e il mondo ambientalista, sulle luci e ombre di questo accordo e sul lavoro che c'è da fare perché questo accordo sia effettivamente positivo ed efficace. Perché può esserlo, non vorrei sembrare troppo pessimista, può esserlo, ma rischia anche di essere un bluff, un boomerang.
Ecco, quindi in questo senso ancora una volta attenzione, non necessariamente un pessimismo pregiudiziale, ma un'attenta lettura del documento. Questo tutti noi peraltro dovremmo farlo, perché attraverso una lettura attenta, che non ci si accontenti insomma di quello che magari facilmente viene riassunto proprio da organi di informazione che forse dovrebbero, e Green Accord in questo senso fa da tempo ormai opera di formazione, dovrebbero ecco soprattutto andare a fondo, essere molto più attenti, non accontentarsi magari della lettura dei comunicati stampa. Andrea Masullo, vogliamo chiudere ancora una volta, siamo vicini al Natale, tante volte abbiamo chiesto ad Andrea Masullo qualche piccolo consiglio perché chiunque di noi si senta partecipe, non soltanto così oggetto di accordi che possono essere definiti positivi o negativi, ma per renderli il più possibile positivi occorre anche che ognuno di noi partecipi a una modifica in favore del pianeta e dell'ambiente, anche della propria quotidianità, modifiche possibili, uno o due esempi in cui ognuno di noi possa dire: bene, in effetti questo lo posso fare anch'io.
Beh, questa volta avrei una risposta molto facile. Leggetevi il quinto capitolo dell'enciclica Laudato Si, dove ci sono i consigli di Papa Francesco, che sicuramente sono più importanti dei miei e sono molto puntuali anche su quello che ciascuno può fare. Che facciamo in modo che questa festa sia una festa cristiana e non una festa del consumismo e del mercato, delle tante cose inutili che si sprecano purtroppo ogni anno e che fanno esultare il mondo dell'economia perché magari sale qualche percentuale di PIL. Ecco, perché non è questo il nostro obiettivo, non è questo il senso della festa. Godiamoci il Natale come una festa cristiana, come noi auspichiamo ogni anno che sia una festa anche che illumini le coscienze, perché anche queste faccende così gravi dei cambiamenti climatici vengono affrontate su un piano etico forte e determinante.
E così Andrea Masullo ci ha dato anche il miglior consiglio per il miglior regalo di Natale in questo 2015, vale a dire l'enciclica Laudato Si, e se non proprio tutta l'enciclica, l'estratto del capitolo quinto dell'enciclica per leggere attentamente, magari avendo accanto proprio anche il testo dell'accordo di Parigi, perché no, e magari poi inviarlo a tutti coloro che hanno una qualsiasi capacità e potere decisionale in ciascuno degli ambiti in cui lavorano, perché possa essere una guida anche etica rispetto alla propria azione, sia nel proprio quotidiano sia nell'attività professionale che ciascuno di noi svolge. Ecco, con questo auspicio vogliamo concludere la puntata di oggi, nella quale abbiamo trattato della COP21, la conferenza sui cambiamenti climatici di Parigi, con occhio tecnico, l'occhio che ci ha potuto fornire, per questo lo ringraziamo, Andrea Masullo, direttore scientifico di Green Accord, attento osservatore della realtà, in questo caso ci ha aiutato a leggere più nel dettaglio l'accordo di Parigi. Noi ringraziamo moltissimo e facciamo comunque sia i migliori auguri in attesa di riaverlo in studio per monitorare con ancora maggiore attenzione il percorso che la comunità internazionale starà effettuando per far sì che l'accordo di Parigi vada nella giusta direzione. Grazie Andrea Masullo.
Grazie a voi.
E naturalmente auguri a tutti i nostri ascoltatori, quindi un buon Natale, noi ci risentiamo con magari la settimana prossima, prima quindi della fine dell'anno. Per il momento un buon proseguimento di giornata di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.